Bene, in questo episodio conclusivo della prima stagione di Vita da DPO sono davvero lieto di avere un caro amico e un bravissimo Data Protection Officer che è Giuseppe Vaciago. Ciao Giuseppe e benvenuto alla prima stagione.
Ciao Giovanni, sperando che grazie non sia di avermi invitato.
Sperando che non sia l'ultimo. Allora, ti volevo dire, no, come ti dicevo anche con i tuoi colleghi e le tue colleghe abbiamo parlato un po' di questa figura del DPO perché la cominciamo già un po' a focalizzare meglio dopo due anni tra il 2016 e il 2018, dove in realtà, come sai, le nomine dei DPO si sono concentrate tutte negli ultimi due mesi e quindi non possiamo dire che fosse una figura magari in alcuni contesti ben meditata. E poi dopo, in questi altri due anni, dal 2018 al 2020, di piena attuazione di questa figura. Quindi la prima domanda che ti volevo fare, tu hai seguito anche, mi ricordo, i lavori preparatori del GDPR, i dibattiti che c'erano nel 2013, nel 2014. Questa figura del DPO come l'avevi immaginata tu, diciamo, quando studiavi per prepararti all'avvento del GDPR e poi dopo due anni di pratica, c'è stato un cambiamento secondo te o ha mantenuto un po' le promesse del legislatore europeo?
Innanzitutto grazie per la domanda che è assolutamente corretta. Effettivamente il parto, no, che c'è stato per il GDPR, che però è stato un parto che poi ha fatto nascere un regolamento di sconvolgente importanza per chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie, ha visto, come dire, un'evoluzione importante. La proposta della Commissione europea del 2012, secondo me, me la sono andata ovviamente a riprendere nei giorni scorsi e mi ha fatto pensare che effettivamente, no, c'è stata un cambiamento che poi ho visto anche nella pratica. Cerco di essere concreto. La proposta prevedeva una serie di attività molto più di controllo, molto più di verifica. Faccio un esempio concreto: la lettera E, che poi è sparita nell'articolo 39 dell'attuale testo del regolamento, diceva che appunto il DPO doveva controllare che le violazioni dei dati personali fossero documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32, che poi sono diventati ovviamente 33 e 34 nelle varie evoluzioni del testo, no? Quindi voi immaginate una figura di un DPO pensato come una sorta di controllore, no? C'è un data breach, mi raccomando, tu devi notificare al garante. Non che questa figura ovviamente si sia persa, però si è un po' più sfumata. Cioè, secondo me, quello che è successo, per dirne in parole povere, poi sono curioso di sapere il tuo punto di vista, è che il DPO pensato dalla Commissione, pensato all'inizio, no, in un'ottica molto più teorica, perché il 2012 è il primo, no, pensiero del regolamento, è un ruolo di vigile, mentre invece oggi noi abbiamo più un ruolo di consulente. E infatti è rimasta, no, la parte, la lettera C, che prima era appunto sorvegliare l'attuazione e l'applicazione, è diventata fornire, se richiesto, un parere, poi in questo caso in merito alla valutazione d'impatto, ma in generale il ruolo consulenziale del DPO. Questa è una considerazione che secondo me ha delle conseguenze pratiche importanti. Non
sì,
so come la
sì, noi avevamo l'idea, negli Stati Uniti o anche in grandi realtà europee, la figura del DPO, anche con nomi diversi, c'era già, aveva questa caratteristica di essere un super manager, super pagato, strapagato, che era tendenzialmente nato come consulente anche ad altissimo livello. Poi invece l'approccio, come dici tu, di controllo è molto europeo, è stato inserito, che richiama anche un po', sai, gli organismi di vigilanza, comunque una realtà di controllo indipendente. Ma secondo te si possono coniugare nella vita, nella prassi quotidiana, nell'attività del... c'è un po' un conflitto costante, no, tra il controllare e il fare l'attività di consulenza. Io, i colleghi che ho, con cui ho parlato, anche tuoi, erano un po' dibattuti. Alcuni vedevano il DPO più come un consulente, altri lo vedevano di più come un organismo di controllo che doveva stare molto attento al tipo di consulenze che faceva per evitare un conflitto. Tu come ti posizioni da questo punto di vista? Lo vedi più organismo di controllo o più consulente?
Vabbè, visto che me l'hai detta così, adotto la classica posizione democristiana, per cui dico tutti e due. No, ma in realtà, al netto della battuta, è certo che secondo me ha tutte e due le figure. Cioè, faccio un esempio, l'organismo di vigilanza, poi magari lo riprendiamo verso la fine questo ragionamento, è un organismo che si ritrova poche volte. Cioè, io che ho questa fortuna, sfortuna di avere tutti e due i ruoli, un organismo di vigilanza si ritrova 4, 5, 6 volte. Ci sono particolari organismi di vigilanza che all'anno si possono ritrovare 8 volte. Il DPO non è così. Quindi è molto più difficile pensare a un ruolo di controllo quando tu sei con un costante e quotidiano rapporto con la società. Quotidiano. Diverso l'organismo di vigilanza che si ritrova ogni 3 mesi dicendo questi sono i flussi informativi e inizia a fare un'attività di controllo. Io associerei invece nella mia testa un'altra figura di controllo che potrebbe essere la RSPP da un certo punto di vista, in ottica sicurezza salute sul luogo del lavoro, che ha un rapporto quotidiano, ma lui molto più di controllo, molto più di controllo, no? È ovvio che, diciamo, attendere nella visione europea noi dovremmo andare verso quella direzione, perché noi dobbiamo considerare il nostro corpo digitale importante tanto quanto il nostro corpo fisico. Un data breach può danneggiare la nostra vita tanto quanto lo so che sembra un'affermazione anche forte, magari criticabile, però un infortunio sul luogo del lavoro, perché ci sono persone che emotivamente rispetto a un data breach che magari rivela tutti i dati personali, possono avere danni biologici non di poco conto, perché può cambiarti la vita, no? Se per esempio i tuoi dati vengono rivelati, e questo è un argomento da tenere in considerazione. Tornando invece agli Stati Uniti, effettivamente la figura per esempio del Chief Privacy Officer del CPO, che poi ovviamente è stato anche detto nella dottrina statunitense che non può essere associata alla figura del DPO, ha una funzione, concordo con te, completamente diversa. Però è anche importante, e non lo nega il regolamento, che il DPO deve essere un consulente, deve guidare, perché sennò non si spiega il principio dell'accountability, cioè deve guidare nella misura in cui un'azienda, cioè il titolare, ha la possibilità di gestire i dati personali nella maniera più coerente possibile, in un'ottica, secondo me, di priorità di interventi, perché poi è quello che è il ruolo consulenziale, cioè io controllo, faccio la lista della spesa delle cose che non vanno, poi divento consulente e ti dico benissimo, questo è il budget, queste sono le cose concrete, diamo una priorità, le facciamo tutte, perché non possiamo non fare tutte le attività, però giustamente se abbiamo un buco di security incredibile e trattiamo un volume di dati e una qualità di dati così sensibile, io vado a investire lì prima magari di altri aspetti meno prioritari. Non so se conviene.
Assolutamente, sì, no, chiarissimo, sono d'accordo. Giuseppe, per il regolamento DPO interno e DPO esterno pari sono, nel senso che anche durante lo sviluppo delle norme, poi nel testo finale, chiaramente rimettendo all'accountability del titolare la scelta se trovare una risorsa interna o affidarsi con un contratto di servizio a un professionista, è rimesso alla sua assoluta libertà. Tu che pensiero hai, anche dialogando costantemente con sia DPO interni di alcune realtà che magari stai affiancando per formare sia come DPO esterno di altre realtà. Il tuo pensiero DPO interno o DPO esterno non cambia nulla, pari sono anche per te.
No, qua contro il mio interesse non mi capacito diciamo del volume di DPO esterni, della presenza di così tanti DPO esterni. Cioè, la mia, il mio parere è netto e preciso, poi sono pronto ovviamente al dibattito, poi ci mancherebbe, siamo qua per discuterne, ma mentre un organismo di vigilanza può permettersi il lusso di presentarsi, perché tu hai fatto l'esempio dell'organismo di vigilanza ai sensi della 231, quindi ci ritorno, può permettersi di presentarsi 4 volte l'anno e di dettare legge, perché dice questi datemi i flussi, perché è un ruolo pensato poi dall'articolo 6 del decreto legislativo 231, in quest'ottica effettività ma anche autonomia e terzietà, che non vuol dire quindi una costante presenza. Io faccio veramente fatica, poi magari ne parliamo nel concreto, a svolgere con efficienza alcuni incarichi, e obiettivamente non sto accettando incarichi, lo dico in maniera totalmente trasparente, perché non ce la faccio. Mentre sugli organismi di vigilanza si possono gestire in contemporanea più attività, ovviamente sempre, anche lì c'è un criterio di buonsenso, con i DPO no. E quindi perché? Perché tu devi stare, magari posso dire questo per non sembrare così tranciante, magari fra 5 anni, ma oggi c'è talmente bisogno di un'attività quotidiana, Giovanni, che dal mio punto di vista, contro il mio interesse, perché io ovviamente essendo un consulente vorrei che si valorizzasse il DPO esterno, ma suggerisco caldamente ai miei clienti il DPO interno, dove io sono utile, con un servizio, poi magari ne parliamo, ma te lo anticipo, di DPO as a service. Cioè io posso essere un valido ausilio del DPO interno che magari Alcune attività sono un po' più complesse, sto pensando all'ADPIA, sto pensando ad attività che ovviamente necessitano di consulenti, perché questo lo richiede, perché il DPO non può fare l'ADPIA, questo lo sapete benissimo, e allora magari in quel momento interviene magari anche sulle piccole cose, sugli aggiornamenti costanti, cioè un servizio consulenziale per il DPO, che questo rientrerebbe poi nel budget del DPO, lo vedo molto logico. Tenere allo stesso livello di DPO interno e di DPO esterno lo trovo veramente sbagliato, perché un DPO oggi dovrebbe occuparsi dell'azienda praticamente 7 giorni su 7, lo dico schiettamente. È difficile pensare di lasciare l'azienda, e quindi il DPO esterno fisiologicamente lo deve fare, libera per più di 2 settimane. Ma questo è il mio parere, poi
No,
contestabilissimo,
è
però è il mio
chiaro,
parere,
è
Giovanni.
anche giustificato. E invece il dibattito che è in corso tra formazione giuridica o formazione tecnica del Data Protection Officer, qui qual è un po' il tuo parere anche con riferimento ai DPO con cui ti stai relazionando o che hai incontrato?
Che ovviamente il DPO perfetto non esiste, faccio una captazza e benevolenze a Gianluca Gilardi, mi permetto di citarlo, perché secondo me è uno dei pochi technology che abbia mai conosciuto, ma nella maniera più intensa. Poi in realtà ce ne sono tantissimi, e scusate se ho citato soltanto lui, ma perché mi è venuto in mente spontaneamente,
No, ma
perché
sai
so che lo
benissimo, è
conosci
un
anche tu.
amico, sì, anzi.
È un amico, cioè dico, purtroppo però è difficile, ecco, trovare l'unicorno, quindi obiettivamente è una scelta molto dura. Tristemente, perché io vorrei dirti, il mio cuore dice che il DPO deve avere un'estrazione tecnologica, perché il dato è decisamente importante, e molto spesso noi avvocati non ci rendiamo conto dell'importanza della conoscenza per esempio, proprio della tecnologia del trattamento del dato. Adesso molti DPO si sono arenati su HubSpot, sui data lake. Molte aziende oggi lavorano così, lavorano con HubSpot e lavorano con i data lake. E il concetto di data lake, nella sua banalità, è un concetto importante da comprendere, ma è ovvio che se non hai un'estrazione tecnologica fai un po' fatica a comprenderlo. Però purtroppo gli adempimenti, Giovanni, mi portano a dire che una componente legale è necessaria, e quindi io ti direi che dobbiamo cercare di fare dei corsi come li fai tu, perché sono questi quelli che servono, cioè dove c'è una fortissima compresenza di diritto e di tecnologia, ed è quello il professionista perfetto del futuro. Ad oggi, se dobbiamo scegliere tra prendere, metto dal punto di vista di un'azienda, un DPO con expertise legale, un DPO con expertise tecnologica, a malincuore consiglio di scegliere il DPO con competenze legale, perché gli adempimenti di natura legale e burocratica non sono da sottovalutare nel regolamento privacy.
Sì, forse la figura del futuro di cui parliamo spesso, anche quando programmiamo insieme corsi, didattica, quella dell'avvocato che è esperto di knowledge management, di database, di coding, cioè anche un po' quel legale ibrido, quella figura ibrida che ha un po' tutte le competenze, è probabilmente quello anche il DPO. Non dimentichiamo tutto l'aspetto di organizzazione del personale, di economia, di governance di un'azienda. Quindi in realtà, come dici tu, è una figura veramente complessa. E stiamo esaurendo le primi 15 minuti per la prima parte, che è quella dell'individuazione del DPO. Ti volevo fare giusto un'altra domanda. C'è una grande polemica, ci sono grandi polemiche nei gruppi WhatsApp dei DPO, nei gruppi su Facebook, su LinkedIn, sull'aspetto del compenso e soprattutto sul fatto che il regolamento europeo preveda che attorno al DPO il titolare debba anche creare, non dico un ufficio, ma dare delle risorse, dare dei fondi per la propria formazione, per crescere, per garantire. Tu come vedi il mercato, la tua percezione del mercato per quello che tu hai potuto vedere? C'è veramente qualche aspetto di crisi in questi 2 anni? Si sono manifestati qualche aspetti di crisi?
Allora, sicuramente diciamo che c'è stata una sproporzione tra il compenso dato al DPO rispetto al budget dato al DPO, perché molto spesso si è confuso, no? Compenso con budget. Io mi permetto di dire che, per esempio, proprio in maniera molto trasparente, dico la mia e do la mia esperienza. Io nelle mie offerte cerco sempre di dare anche, all'inizio sbagliavo anch'io, sarò onesto, ma adesso di dare proprio uno spazio importante all'attività di consulenziale che il DPO deve avere. Cioè devono essere due le voci, perché perché il DPO da solo non può fare tutto, ve lo garantisco, se deve fare bene le cose, se l'azienda ha veramente a cuore la privacy, poi dipende molto anche dalla dimensione dell'azienda ovviamente, ma è tutto proporzionato anche il compenso, ma ci devono essere due voci ben precise. Quindi io vedo che, se posso dire la mia in maniera sempre trasparente, è stato dato dei compensi un po' esagerati, anche se comunque devo dire che poi gli effort, cioè lo sforzo reale, non è da poco. È molto importante quello che io ho chiamato DPO as a service, cioè il fatto che il DPO preveda una fetta di attività che deve dare anche al suo team, perché non è che sia vietato se per esempio è esterno, ma se fosse interno deve da subito anche ipotizzare che vi sia quel budget. Quindi in tutti i casi, ecco, io penso che poi la cosa bella, davvero, per esempio un DPO esterno che prende un altro team come DPO as a service. È l'ideale perché più noi condividiamo esperienze in questo momento di grande complessità del GDPR, più noi cresciamo e diamo qualità anche nella nostra attività e di controllo e di consulenza che il DPO ha. Quindi ecco, il mio parere in sintesi è sicuramente oggi sono stati fatti degli errori nella gestione del compenso. Il principale è stato quello di non prevedere quella quota. Questo ha creato delle tematiche. Poi è chiaro, da ultimo, siamo in un momento completamente diverso, quello del Covid. Siamo in una crisi che non sapremo neanche di quale portata avrà nei prossimi anni. Anche se a me piace sempre essere ottimista e dire che anche nella storia di tutte le pandemie ha sempre insegnato che al termine, e ci sarà un termine, maledizione, a questa pandemia, c'è sempre un periodo anche di crescita importante, no? E quindi di rinascita. E quindi io confido molto in quello. E devo dire anche, sempre per essere ottimista, che è vero che ovviamente la crisi ha portato a fare anche delle scelte, dei tagli di costo, è normale, è fisiologico. Però forse chi ne ha, diciamocelo onestamente, subito di meno le conseguenze è proprio il settore della data protection o comunque in generale il settore del digital, diciamo a 360, perché ovviamente è una delle soluzioni, ha dimostrato di essere una delle soluzioni, belle o brutte che siano, ma è una soluzione al Covid e quindi inevitabilmente non è un settore, non è un comparto particolarmente in crisi.
Sì, chiarissimo. Allora, nella parte centrale della nostra conversazione, anche con i tuoi colleghi e le tue colleghe, abbiamo cercato di capire se questi 2 anni di attività intensa da parte vostra come DPO hanno pian piano creato una metodologia vostra, personale, una cassetta degli attrezzi. La domanda è molto semplice: ti entra un nuovo cliente che può essere un ente pubblico, un'università, tu hai esperienza anche in ambito universitario, oppure anche una piccola società. Tu di solito quali sono le priorità e le azioni che tu fai per cercare di orientarti in un regolamento che comunque contavamo anche con alcuni tuoi colleghi, tutti gli adempimenti articolo per articolo e sono quasi 200 tra una cosa e l'altra. Tu che cosa hai sviluppato, che prassi hai sviluppato in questi anni che ti senti di suggerire soprattutto a DPO che hanno iniziato ora che magari non hanno la tua esperienza o non hanno le tue competenze?
Allora, prima di tutto, non è che è falsa modestia, è proprio verità. Cioè, nel senso, io non ho tutte queste competenze perché è nuova per tutti come professione, però devo dire, hai detto una cosa giusta, ahimè, vorrei non esserlo, ma inizio a diventare un po' vecchiotto anch'io e quindi forse ho un po' più di esperienza magari di un giovane DPO, anche se devo dire, e non è di nuovo captarsi benevolenza nei tuoi confronti in questo caso, ma ho visto dei DPO fantastici con 10-15 anni meno di me di esperienza perché magari avevano frequentato i tuoi corsi. E questo è un segnale molto importante, cioè il fatto che vedo che anche le aziende stanno iniziando a credere nei giovani e i giovani stanno rispondendo alla grande. Perché? Perché hanno iniziato, soprattutto perché hanno magari una predisposizione al digitale, ma questo non è vero perché sappiamo che non tutti i nativi digitali hanno quella predisposizione, ma credo che proprio quella formazione che non fai soltanto tu, Giovanni, quindi è un complimento a tutti coloro i quali fanno una formazione di due tipi, no? Tecnologia e diritto, l'informatica giuridica nel senso più pieno del suo termine, ecco, quella è una formazione che dà del valore aggiunto. Cassetta degli attrezzi, beh, qua invece faccio pubblicità a me stesso, ma proprio per un tema pratico, c'è un libercolino che ho fatto con Gioffre che si chiama Gli adempimenti del DPO, che è un'officina del diritto, quindi non i nobili libri che scrivi tu, Gio, però tendenzialmente invece sono sono, è proprio un libricino che dice le regole, no? Partendo dalla nomina e partendo dai controlli che devono essere fatti dal registro del trattamento. Cioè, se io fossi un DPO, la prima cosa è datemi questo registro del trattamento e facciamoci il segno della croce, perché in base a come è fatto il registro del trattamento, io capisco di che pasta è fatta la compliance GDPR di quella realtà. E soprattutto io devo iniziare a fare delle verifiche, delle checklist per controllare che il registro del trattamento sia corretto. Quello è l'attività di controllo che viene richiesta al DPO. Banalità, magari non c'è scritto, manca uno dei requisiti dell'articolo 30, cose più gravi, le basi giuridiche sono messe a casaccio. Oppure io ho visto il registro del trattamento con tutte le basi giuridiche, così non ci si sbaglia, no?
Sì, esatto.
Quindi così ci sono tutte e non si può dire che c'è, no, non è esattamente così che dovresti valutare, diciamo, la privacy. Poi la corretta individuazione dei ruoli, titolare responsabile. Cioè, quindi il tema di entrare nel merito, da farmi vedere i fornitori, li abbiamo nominati, abbiamo magari sbagliato e c'erano dei contitolari che invece noi abbiamo per pigrizia definito titolari autonomi. Pensate al caso Wind, il garante della privacy non apprezza quando uno, perdonatemi il termine pigrizia, ma è così, preferisce la titolarità autonoma quando è evidente la contitolarità del trattamento. Poi appunto ci sono tanti che magari sfuggono e che invece sono data processor. Andate subito sugli IT, perché l'IT è quello, sempre aperte le virgolette, chiuse le virgolette, il più pigro, perché è lì che poi una nomina a responsabile esterno, scusate, l'ho chiamata nomina, un accordo, un data processing agreement, ex articolo 28, diciamo, mancante, può generare grandi responsabilità in caso, incrociando le dita, speriamo che non succeda, ma può succedere di un data breach. E quindi quello è un aspetto importante. Poi si passa alle informative. Le informative sono essenziali perché dalle informative, che poi è l'esplosione, no? È quello, un'informativa fatta bene, la fai bene solo se hai fatto bene un registro del trattamento, perché hai valutato bene le cose. Allora, delle informative, è vero, io sono un fan del legal design, delle informative CNC, ossia le informative carine e coccolose, però adesso è anche importante che le informative poi contengano tutti gli elementi legali, però devono essere anche trasparenti e chiare, quindi non si finisce mai di lavorare sulle informative. E poi bisogna iniziare ad avere quella fettina di budget che ti serve per chiamare chi ti gestisce la parte IT, e quindi le misure tecniche organizzative, l'articolo 32, perché ovviamente l'IT ti guarda come l'odio, nell'odio assoluto, perché stai invadendo il suo campo. E soprattutto se tu sei un DPO legal, cosa che succede molto più spesso, ahimè, per i motivi che ho detto prima, sei ancora più odiato. Magari lì è il momento di chiedere una consulenza esterna, magari cercando di gestire il rapporto con l'IT, perché non apprezzerà questa invasione di campo, ma è necessaria farla questa attività di verifica, e quindi checklist di verifica delle misure adeguate. Poi bisogna passare al riscontro degli interessati, e quella è un'attività costante e quotidiana, perché il DPO deve essere sempre coinvolto nel caso dell'esercizio dei diritti fatto dall'interessato, ma anche la verifica dell'esistenza di una procedura, della manutenzione, insomma, di un processo, soprattutto per aziende che hanno un forte rapporto con i consumatori. Poi la formazione è un tema cruciale, formazione che nelle grandi aziende non può che passare, ahimè, dall'e-learning. Non me ne voglia chi ama l'e-learning, però io sono ancora convinto che la formazione online in certi ambiti possa essere utile, però è di necessità e virtù. Se un'azienda ha 1.000 dipendenti, non è che ti puoi mettere a fare le attività con 1.000 dipendenti, magari in più sedi. L'e-learning è salvifico, ma il DPO non deve però dimenticare di avere un'logica di formazione in aula con le figure apicali, perché sensibilizzando quelle automaticamente si sensibilizza tutto il resto. E le figure apicali, se tu le prendi in una tavolata e riesci come dire, a fare col top management di un'azienda, faccio un esempio, 1 ora e mezza di terrorismo, quella ti vale come grande effetto formativo su tutto il resto. Quindi la formazione è un tema importante. Ovviamente la procedura data breach è altrettanto importante, e il ruolo del DPO nell'ambito del data breach è importante, esattamente come la fantomatica di PIA, ora anche la LIA, no? Legitimate Interest Assessment. E quindi noi abbiamo queste attività che sono forse le più complesse, che finalmente hanno preso piede anche in tutte le realtà italiane, dove il ruolo del DPO ha un ruolo importantissimo di ovviamente non operativo, ma di controllo, di consulenza, di verifica e mi permetto anche di dire un ruolo molto operativo di facilitazione, perché alle volte bisogna anche sollecitare il titolare del trattamento a svolgere queste attività. Da ultimo, all'accountability del DPO, cioè il consiglio più grande che do a un DPO è mettetevi a scrivere tutto. Io non lo faccio talvolta e me ne do, mi dispiace perché mi piace l'operatività e poi magari mi metto lì a fine mese e cerco di lasciare magari i verbali perché poi sono cose che dimostrano che tu questa attività l'hai fatta. E sono talmente tante le attività, talmente tanti gli adempimenti che immagino anche nelle altre podcast hai già scorso, che obiettivamente se non teniamo traccia è un grande problema. Ecco, in questo volumetto, io ho citato i capitoli di questo volumetto per dire che diciamo, sono soltanto cosa sono, 100 pagine, 130 pagine, ma ripeto, non è pubblicità, ma è l'idea che abbiamo avuto, cioè ci siamo messi nei panni noi stessi, abbiamo detto che siamo 10 DPO, che alla fine l'abbiamo fatto, e abbiamo detto come gestiamo il day by day? Proviamo a dare un consiglio diciamo, a chi opera sul campo, e da lì è nata l'idea di questa pubblicazione.
Giuseppe, tu hai una formazione giuridica, anche tradizionale, sei partito come penalista, continui a essere appassionato di diritto penale, ti sei avvicinato alla protezione dei dati. Come hai fatto per tutti quegli adempimenti, soprattutto negli ultimi 2 anni, correlati alle formule, all'analisi del rischio, all'organizzazione aziendale, al governance di realtà magari, cioè te le sei dovute studiare, hai preferito studiare in prima persona e avvicinarti anche a questioni che sono lontane dal percorso di giurisprudenza o secondo te è importante avere un buono staff e il legale, diciamo, chi è di formazione giuridica deve soltanto comprendere bene e vedere le criticità, ma non c'è bisogno che si debba studiare di nuovo da zero l'organizzazione aziendale, l'economia, l'analisi del rischio o altro.
Grazie Giovanni. Beh sì, ti confermo che oggettivamente è un tema importante, che noi non anche, dovrebbe essere anche trattato più ampiamente durante un percorso universitario a giurisprudenza, quello dell'analisi del rischio, perché poi non è così complicato, ecco. Probabilità e gravità sono delle variabili abbastanza semplici da comprendere. Io consiglio due cose. Personalmente ho fatto un corso come auditor 27001, sono diventato lead auditor e ho fatto l'esame e mi è servito molto, è stato un percorso anche abbastanza leggero, nel senso che in quei 5 giorni, devo dire, non sono stati facili, però è una cosa abbastanza rapida. E ovviamente posso dire la mia, sono tutt'altro che un auditor, anche se ho fatto questo percorso, perché ovviamente rimango un tristissimo avvocato. Però un'infarinatura va presa, cioè io consiglio a tutti di fare la 27001 o comunque un percorso analogo, perché non si può prescindere nel
Cosa
2020,
pensi di
tutto è
aver
basato su.
imparato? Cosa pensi di aver imparato in questo percorso, già partendo con delle competenze solide come avevi? Quali erano le aree completamente che non avevi mai affrontato, diciamo così specificamente?
Ma allora, il sistema di gestione della sicurezza, l'SGSI, cioè secondo me è molto importante, mi ha dato una metodologia, mi ha dato la possibilità di avere una checklist in testa ogni volta, cioè io ormai ragiono a checklist, questo mi ha aiutato anche poi nel Legal Tech, perché forse io gli devo veramente tanto a questo corso, anche se è stato breve e intenso, perché mi ha proprio aperto un orizzonte prima che per me era. Fai bene il tuo mestiere se fai domande intelligenti. No, non è vero che tu devi fare tutte le domande. Cioè, la logica degli avvocati è c'è sempre la domanda intelligente che ti fa vincere il processo perché tu inchiodi il test in un controesame. No, la verità è che invece nelle aziende tu con calma, pazienza e umiltà, devi metterli a fare dalla prima all'ultima domanda, non dare mai nulla per scontato. E questo me l'ha insegnato. E poi il tema ovviamente proprio dell'audit o audit, come dicono loro, giustamente perché deriva dal latino, che è il concetto degli spunti di miglioramento, dei rilievi e del piano rimediale. Quindi questa logica di continuo miglioramento che poi rivediamo assolutamente nel GDPR. Quindi io sì, devo dire che mi ha dato molto.
Secondo te arriveranno percorsi di certificazione, cioè i percorsi di certificazione annunciati dal GDPR e di codici di condotta che già era prevista un'esplosione nel 2020-2021, poi con il Covid o altro ci siamo fermati. Sono importanti. Tutti i tuoi colleghi mi hanno parlato molto bene dei percorsi di certificazione, proprio come dicevi tu, per dare un'impostazione e delle checklist, delle modalità di lavoro che sono un po' lontane dalle modalità di approccio tipiche del giurista. Secondo te arriveremo anche a un sistema di certificazioni nel GDPR correlato alla data protection oppure ci saranno problemi?
Allora, assolutamente sono favorevole alle certificazioni, secondo me arriveranno. È un percorso complesso perché stiamo mettendo d'accordo un po' di staterelli europei, quindi, o stati membri, quindi non è una cosa banale. E ci sono anche delle logiche economiche che tu puoi ben immaginare davvero importanti. Quindi io credo che il percorso, anche se ci mette un po' di più ad arrivare, nessuno poi ci deve correre dietro. Cioè io alle volte vedo tutta quest'ansia che non ci fa bene perché l'ansia e la fretta non aiutano a lavorare meglio, e magari lo dico prima di tutto a me e poi ai giovani. E quindi bisogna avere pazienza, aspettare che arrivino. Io sono fiduciosissimo. Certo, possiamo dire che il nostro futuro sarà meno divertente, lo posso dire perché il processo di certificazione è un processo che rende meno affascinante forse la professione dell'avvocato e forse per questo che il legal tech ha senso, perché magari certi aspetti più, diciamo, di routine possono essere anche sviluppati con checklist, con document automation, con attività, altro che intelligenza artificiale, con sistemi anche abbastanza banali e dare dei risultati automatici anche soddisfacenti, con dei costi anche per il cliente decisamente più bassi. Poi però rimane quell'aspetto, quella capacità, quella visione che il professionista bravo ha e capisce tra tutti i problemi che abbiamo, questo è il problema più importante che dobbiamo risolvere adesso e poi si scopre che effettivamente quello era il problema da risolvere. Ecco, questo è il mio sogno, cioè il fatto che si lavori in questo settore, che magari attraverso il legal tech si possa accelerare un processo piuttosto noioso, perché poi si produce tantissima carta, tantissima analisi del rischio, tantissima attività che molto spesso è ripetitiva, che magari possono svolgere un pochino le macchine, ma poi sempre col controllo umano e con l'intervento umano una volta che il percorso è stato compiuto.
Sì, nella tua cassetta degli attrezzi, che trucchi hai per gestire le tre pressioni che arrivano contemporaneamente dal titolare, dal garante, dagli interessati? Cioè per gestire questa strana figura che è uscita dal sistema del regolamento per cui il garante vede, i garanti in Europa, non solo quelli italiani, vedono il DPO come una specie di presidio avanzato, di soggetto di riferimento, gli interessati vedono il nome del DPO nelle informative e quindi può diventare anche un loro riferimento contro il titolare. E comunque il DPO è sempre nominato e pagato dal titolare che lo vede come un suo punto di riferimento. Tu hai avuto in questi 2 anni, hai avuto un po', no, hai sentito probabilmente queste pressioni che arrivano da tre direzioni. Qual è il modo corretto per comportarsi secondo te? Quali sono i trucchi per gestire una situazione di questo tipo?
Beh, i trucchi sono quelli di seguire solo una regola fondamentale che aiuta sempre, che è male non fare, paura non avere, ossia cercare sempre di fare la cosa giusta, perché poi ci sono situazioni che sembrano di conflitto, ma che in conflitto non lo sono, perché le norme del codice oggi, ma anche comunque del regolamento, insomma, sono chiare. E non voglio fare, diciamo, come dire, retorica, voglio semplicemente dire che bisogna poi fare delle scelte. Sono delle scelte, ci sono delle situazioni in cui bisogna ammiccare al titolare, perché magari il rischio che si ha è minimo. E magari fargli pesare, perché magari gli si fa pesare, no? Questa scelta in realtà magari è una inezia, cioè non so, un piccolo problema magari su una nomina autorizzata ex articolo 29, che poi alla fine sono istruzioni operative, e magari gli si vende, no? Sto parlando proprio di questioni pratiche, operative, diciamo di basso livello, però può essere una strategia, è l'utilizzo. Si cerca di dare importanza sulle cose che in realtà sono meno importanti, in modo che tu acquisisci, no? Guarda, ti ho già, insomma, concesso questo, caro titolare, adesso però su questo no, non se ne parla perché questo è troppo importante, quindi quella è un po' la strategia che si ha col titolare. E dall'altro lato, ovviamente, Beh, è interessato, potrà sempre fare le sue richieste, ma in realtà poi insomma io trovami, nessuno, cioè il DPO è sì un punto di contatto, ma molto spesso viene comunque filtrato, no? Alle volte, poi non è un problema. Io per adesso non ho la pressione da parte dell'interessato. Quella che vedo è la pressione tra il ruolo del controllore e il titolare che ti dice: scusa, ma chi è che a fine mese ti sta pagando? Mi stai pagando tu, ma io sto tutelando te stesso attraverso il controllo che sto facendo. Allora, ovviamente ho dato un consiglio che può sembrare banale o magari anche sbagliato, però è un consiglio caratteriale. Tutto sta nell'arte della professione dell'avvocato. Qua sì, ci metto un po' di esperienza mia. Questo è uno dei vantaggi di essere avvocato, cioè la capacità di mediare in situazioni estremamente complesse. Credo che però, ripeto, si impari con l'esperienza. Però, al netto dei piccoli trucchi, io vi dico, quando c'è una questione delicata, cioè quando c'è un data breach e il titolare ti dice: no, questo non lo notifichiamo. Vabbè, ovvio che se è una situazione dove le linee guida magari del garante ti possono dare, del garante europeo, diciamo ex AWP 29, ti possono dare ragione, ok. Ma se invece è una questione dove il data breach c'è, dove tu stai mettendo il repentaglio, un volume importante di interessati e una qualità di dati di un certo livello, no, non c'è questione, non ci sono altre tematiche. Ritorniamo, come dicevo prima, alla lettera E dell'antica proposta della Commissione del 2012, che diceva, se vi ricordate all'inizio, controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate sensi articolo 31 e 32. Questo è quello che ti dice questa professione, e quello è quello che noi dobbiamo fare, senza però farla diventare più complicata di quello che già è. Ci sono dei momenti cruciali e il buon DPO deve capire che in quei momenti deve valere il principio male non fare, paura non avere. Bisogna andare dritti per dritti e fare il proprio mestiere e scrivere al titolare, e se il titolare non risponde, essere pronti anche a proporre le proprie dimissioni, perché a quel punto uno dice: io revoco l'incarico, mi dispiace, no, non ci sono i presupposti per andare avanti. Questo è quello che bisogna fare.
Chiarissimo. Giuseppe, abbiamo una decina di minuti rimasti e li userei per i giovani. Io so che tu hai una grande passione che ti porti da anni anche per la didattica, l'insegnamento universitario. Che cosa diciamo ai nostri studenti di 21, 22 anni, 23 anni che si stanno per laureare in un periodo di crisi diffusa dell'approccio tradizionale alla professione legale, poi soprattutto dopo il Covid, studi che chiudono, difficoltà di recupero dei crediti, di pagamenti. Il Data Protection Officer o questi temi possono essere secondo te, cioè li consiglieresti come mestiere del futuro e in quel caso che cosa bisogna fare per veramente entrare in questo mercato? Correggimi se sbaglio, sono circa 60.000, leggevo sul sito del Garante adesso i DPO in Italia, quindi comincia ad esserci un mercato anche molto affollato, diciamo. Tu che cosa, che suggerimento dai ai tuoi studenti anche su questo punto?
Ma guarda, innanzitutto l'ho già detto prima, di frequentare i tuoi corsi, ma non perché, ripeto, non è una captatio benevolenza, ma perché io ci credo tanto e lo dimostrano anche i numeri sconvolgenti, insomma, di tutti i corsi di perfezionamento che tu e Pierluigi organizzate. E ripeto, però voglio essere chiaro, ce ne sono tantissimi in Italia, a Bologna, a Roma, quindi non è soltanto, diciamo, l'Università Statale di Milano che è un'eccellenza in questo campo. Però i corsi interdisciplinari dove diritto informatica hanno una presenza importante e significativa sono determinanti. L'altra cosa che consiglio è di smetterla di pensare che si può fare tutto nella vita. Purtroppo noi siamo cresciuti con la cultura del multitasking. Io sto iniziando a vedere quanto in realtà sia poco efficiente il multitasking. Ci mancherebbe, il multitasking di basso profilo è molto comodo e utile, però non deve diventare esasperato. Il multitasking porta a tenere aperte tutte le porte. È vero, io ho sempre pensato a questo paragone, che la nostra vita è come appunto quando sei in una stazione, la stazione centrale di Milano, dove tu hai tantissimi binari, e a 20 anni sei alla stazione centrale di Milano, poi a 40 sei alla stazione magari di una città, però una città di Prato, e invece poi a 55 c'è un binario unico, non so, la stazione di Caldè, che è una piccola stazione che c'è sul Lago Maggiore. Allora, il punto è un percorso di questo tipo, no? Però non deve diventare un abuso di opportunità, perché se no poi si fa tutto e si fa tutto male. Allora, io il mio consiglio è o ce l'hai nell'anima di diventare avvocato, perché tu da piccolo volevi fare quella cosa. Mio figlio vuole fare il pilota di aerei. Spero che continui nei suoi sogni e spero che un domani, Covid permettendo, ci siano ancora aerei. Ma io voglio combattere con lui il suo sogno e voglio fare in modo che continui. Però dico anche, se invece non c'è quella convinzione, fare l'avvocato non è un mestiere proprio semplicissimo. Quindi pensiamoci bene prima di farlo, perché lavorare in un'azienda e lavorare in aziende, io adesso ho visto alcune aziende anche italiane eccellenti, che si occupano di nuove tecnologie, dove la qualità della vita è eccellente, perfetta, riesce ad avere dei ritmi di lavoro decorosi. E io credo che sia una cosa da scegliere. E allora torno a quello che dicevo prima, DPO interno, DPO esterno. Beh, io credo che il futuro del DPO sia un DPO interno. Dove ci sarà il DPO esterno? Nelle realtà magari davvero, davvero molto piccole, che magari hanno bisogno di un'attività molto limitata, dove l'assunzione di una figura ad hoc sia esagerata. Però ecco, io vedo che le aziende si stanno spostando in questa direzione. Adesso ancora hanno paura, perché sai, comunque mandare, diciamo, un ragazzino di 25-26 anni a diventare, ad avere un ruolo del genere, è impegnativo. Però con le adeguate formazioni, ci sono i tuoi corsi, ma ci sono poi i corsi anche di tantissime, di PO certificate, non entro nel merito se è meglio la Uni 11.697, se è il TUV, perché poi diventa quasi una guerra di lì, diventa più una questione politica e non voglio entrare nel merito. Comunque ci sono mille modalità di certificarsi come DPO e tutte eccellenti anche lì, e quindi secondo me se fai un percorso di quel tipo, entrare in un'azienda è meglio. È meglio e più saggio. Prego.
Ultima curiosità, io ho incontrato dei tuoi colleghi, delle tue colleghe anche negli episodi precedenti che hanno suggerito anche un'estrema verticalizzazione o specializzazione del DPO, cioè cercavamo di capire se fossero maturi i tempi perché uno faccia il DPO del sanitario, ad esempio, soltanto, oppure il DPO del marketing, oppure il DPO del farmaceutico. Secondo te è già maturo dopo 2 anni come li abbiamo vissuti o è un po' presto per trovare il DPO
Ma
specializzato?
sai cos'è, Giovanni? Che io forse, contrariamente a, e mi dispiace, ovviamente verrò criticato per questo, però la vedo in maniera talmente diversa che secondo me questa risposta è no, perché io vedo un futuro con DPO interni. E quindi tu impari dove stai, cioè se ovviamente ci deve essere poi una predisposizione,
Sì.
però se appunto vieni preso nel farmaceutico, diventerai un DPO del farmaceutico e magari ti potrai, come dire, giocare le possibilità di muoverti in quel settore lì, esattamente come un DPO del sanitario. Magari ci saranno appunto le classiche campagne acquisti dove magari la piccola farmaceutica, però il DPO è molto bravo e cerca di passare alla grande farmaceutica. Però vedo dei passaggi interni perché non riesco a concepire nel prossimo futuro la non presenza di un DPO all'interno di un'azienda. Ovviamente, giusto per assicurare noi poveri consulenti, e qua ci saranno tutti i boati come poveri consulenti, però tendenzialmente del fatto dei DPO as a service. Quindi se tu invece vuoi essere consulente, vuoi andare in mezzo alla strada, ben venga che tu vai sul marciapiede, perché è una cosa meravigliosa quella di andare e vivere quell'esperienza, però devi avere la voglia, che può essere diversa dal fare l'avvocato. Insomma, io quello che chiedo ai giovani è di capire, volete fare l'avvocato? E allora non fare tanto il DPO, perché non ce la fai a fare tutte e due le cose. Adesso le vecchie generazioni, cioè noi vecchi, eravamo già avvocati, però non è che puoi fare facilmente l'avvocato e il DPO, fidatevi, non è molto facile conciliarlo. Poi si fa tutto, ma si rischia di far tutto male. Vuoi fare il DPO vero, puro, e allora fallo interno, perché ti basta e avanza un'azienda e impari molto di più da quella. Vuoi fare il consulente perché ti piace vedere più realtà? E allora lo fai, però a quel punto sì, vale il discorso della specializzazione, sono d'accordo, tenendo in considerazione che però farei sempre, secondo me, attendere un percorso di DPO as a service e non di DPO esterno a tutti gli effetti.
Guarda, è chiarissimo e ti ringrazio anche per queste ultime parole insomma, di apertura e di. Ti faccio una domanda personale, perché l'ho fatta un po' tutti. Questo periodo del Covid, da febbraio a a oggi, come ti ha cambiato il modo di lavorare, il modo di affrontare anche questo tema della protezione dei dati? Hai seguito un po' il dibattito che c'è stato di chi voleva una privacy e una protezione dei dati più forte in questo periodo proprio per tutelare i soggetti deboli e chi invece indicava come la protezione dei dati fosse soltanto una fisima da specialisti oppure un esercizio, diciamo, di chi in realtà non era veramente consapevole di quello che capitava. Come hai vissuto questi mesi, come studioso, intendo, della protezione dei dati? Qual è il tuo parere?
Una domanda complessa, perché ho vissuto in maniera intensa questo periodo del Covid. Ecco, io posso dire che il mio parere è che c'è stato un incremento utilizzo una parola forte, un incremento dell'odio e che poi nel nostro settore, come dire, c'è stato un ampliamento delle polemiche, mi permetto di dire delle polemiche inutili. Quindi forse perché abbiamo imparato che la tensione di un pericolo costante come il Covid, unitamente alle preoccupazioni di un futuro più incerto a livello, diciamo, economico, unitamente anche al fatto che stavi in casa e usando un francesismo, lo smarronamento non è che proprio
Sì,
era
esatto.
esattamente una cosa piacevole. Questo ha combinato un effetto di generazione di tematiche, di polemiche abbastanza inutili, cioè, ma veramente tante questioni io spero che si supereranno. Ci vuole un bilanciamento, come sempre, la privacy è importante tanto quanto è importante il fatto che il business debba andare avanti. È per quello che c'è il regolamento, è per quello che ci sono i DPO, è per quello che bisogna andare in questa direzione. Certamente quello che io ho imparato dal Covid è che noi, se andiamo avanti così, non riusciamo a fare le cose nel modo corretto, perché lavorare a questi livelli, e siamo tutti d'accordo che lo smart working non ha diminuito gli orari di lavoro, li ha aumentati, perché questo li aumenta, perché ti toglie le pause, ti toglie il viaggio, ti toglie una serie di cose, quindi tu non stacchi mai. Io, ecco, lì sono seriamente preoccupato, soprattutto per le nuove generazioni, perché ho visto tantissime persone andare in difficoltà, ecco, in difficoltà psicologica, non sto scherzando,
Sì.
cioè tante situazioni complesse. Quindi vi prego, quello che volete dal punto di vista, diciamo, della privacy, però troviamo il modo di darci delle regole. Io ho parlato con una psicologa del lavoro dell'Università di Torino, molto brava, e abbiamo fatto anche delle cose insieme. Voglio lavorare nei prossimi mesi per cercare di lavorare proprio nella psicologia delle tecnologie, perché questo è un settore dove dobbiamo stare attentissimi se il futuro sarà in call e non in presenza come era l'anno scorso. Insomma, se il nostro futuro sarà su Skype, scusate, su Skype, su Teams, su Zoom, su quello che è, su whatever, dobbiamo assolutamente lavorare a livello psicologico, perché così non va bene.
Allora Giuseppe, io ti ringrazio tanto, è stato davvero un onore poter finire questa prima stagione di Vita da DPO con il tuo intervento. Ti cercherò di nuovo, ti avverto, perché ormai che sono partito con le serie, c'è Pierluigi che non so se lo sai, mi sta diffidando formalmente di telefonarvi per fare tutte queste interviste, perché ormai ci ho preso la mano, però ti volevo ringraziare tanto e tanti in bocca al lupo per il tuo lavoro e anche per i prossimi progetti. Grazie davvero.
Grazie di cuore Giovanni, e grazie a te e complimenti ovviamente come sempre per tutto quello che fai.